State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Nel fine settimana il presidente Volodymyr Zelensky ha deciso di far uscire Kiev dal trattato internazionale contro le mine antiuomo, un accordo che è noto come la Convenzione di Ottawa, che è stato firmato da oltre 160 paesi e territori. Zelensky ha dichiarato che la decisione dovrà essere ratificata dal Parlamento ucraino prima e poi comunicata alle Nazioni Unite. Noi ne parliamo con lo storico e conoscitore delle aree ex sovietiche Giuseppe D'Amato. Giuseppe, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Australia.
Quali sono i motivi di questa decisione? Che cosa significa ritirarsi da questo trattato per l'Ucraina in questo momento del conflitto?
Significa che dal punto di vista militare la situazione va male. Questo significa che non ci sono truppe sufficienti per difendere il territorio, perché è arcinoto che i russi utilizzano i campi minati per difendersi, e questo chiaramente è importante dal punto di vista militare. L'Ucraina farà adesso la stessa cosa, fino adesso l'aveva fatto in modo certamente minore, anche perché le ostilità avvengono sul proprio territorio, perché il problema sì di utilizzarle adesso, ma poi dopo ci sarà un giorno in cui questi campi minati dovranno essere tolti, e questo chiaramente è un impegno importante. Quella scelta di Zelensky non è casuale, perché ci sono già altri paesi, ossia le Repubbliche Baltiche, la Polonia e la Finlandia, che anche loro sono uscite da questo trattato e hanno giustificato questa uscita con la situazione estremamente complicata che sia al momento. Questi paesi temono un attacco russo nei prossimi anni e si stanno preparando, e soprattutto stanno mettendo questi campi minati lungo i loro confini. Questi sono confini, soprattutto per quanto riguarda la Finlandia, estremamente lunghi e difficili da controllare, soprattutto se si hanno poche truppe a disposizione, e quindi vediamo che appunto Zelensky anche lui sappiamo che ha difficoltà proprio numero di truppe a disposizione, e quindi ha dovuto scegliere di prendere questa decisione, che è una decisione certamente grave.
Ma e che cosa ci dice ulteriormente questa decisione? Significa che l'Ucraina è in un certo senso con le spalle al muro?
Con le spalle al muro no, però significa che il numero di soldati a disposizione sono sempre più ridotti, e questo significa che l'unico modo per difendersi è proprio utilizzare questo tipo di difese, che sono difese statiche, e già adesso si sa che lo scontro è principalmente di artiglierie, di droni, missili e quant'altro, però c'è il rischio che da un momento all'altro ci possa essere un tentativo di attacco pesante da parte dei russi, soprattutto a nord nella regione di Sumy, di fronte a Kursk, e da quello che noi sappiamo, questa è notizia che è stata data proprio nelle ultime ore dal Financial Times, la NATO teme che i russi attacchino proprio in quella zona per allargare ulteriormente il fronte, e avrebbero a loro disposizione i russi 50.000 uomini. Non sono sufficienti questi 50.000 uomini per prendere una città come Sumy, che è una città di 250.000 abitanti, però certo la situazione può diventare ulteriormente complicata. Attualmente gli ucraini si difendono soprattutto grazie a un utilizzo fortissimo della tecnologia, soprattutto dei droni, e grazie ai droni riescono a tenere i russi lontani. E poi c'è il grosso rischio, nelle ultime ore è stato anche questo comunicato, ossia di un nuovo attacco a sud dei russi verso Odessa, e Odessa è una città che Putin considera russa.
Noi siamo in collegamento con il giornalista storico Giuseppe D'Amato per fare il punto della situazione nel conflitto russo-ucraino. Citavi prima il grande utilizzo della tecnologia da parte di entrambi gli schieramenti, e nella notte tra sabato e domenica Fonti di Kiev hanno fatto sapere che sono stati lanciati quasi 500 droni e 60 missili di vario tipo da bombardieri russi e quasi tutti sarebbero stati intercettati, ma diversi sono riusciti a sfondare, hanno provocato l'abbattimento di un caccia F-16 e diversi feriti tra i civili a terra. Come sta andando allora questa offensiva russa in questo momento in estate, visto che è il momento in cui la spinta deve per causa di forze maggiori essere più vigorosa?
Ma diciamo che questa è una spinta che va avanti da parecchio tempo, che è soprattutto una spinta dichiarata e comunicata in tutti i modi dalla propaganda russa, dicendo guardate che noi stiamo avanzando, però se si guardano le carte geografiche diciamo che questa avanzata è un'avanzata molto molto lenta ed è un'avanzata con delle perdite pesantissime da quello che noi sappiamo o perlomeno quello che comunicano soprattutto fonti occidentali. Si è parlato di addirittura di un'ottantina di morti ogni chilometro quadrato conquistato da parte dei russi, cioè delle cifre paurose, siamo ben oltre il milione fra morti e feriti gravi da parte russa, quindi c'è una situazione anche lì molto 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 grave. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che Putin sta facendo uno sforzo estremamente importante proprio perché spera di riuscire a sfondare il fronte o a sud o a nord da qualche parte, e anche la NATO teme che questo possa avvenire nell'arco dei prossimi sei mesi. La Russia produce questo sforzo perché si rende conto che la situazione anche dal punto di vista diplomatico è dalla sua parte, nel senso è Mosca che dà le carte. Questa è purtroppo la realtà e bisogna dirselo, e dal punto di vista militare in questo momento Mosca, se si fermasse, avrebbe molto da perdere, perché solo adesso, dopo 3 anni di ostilità, è riuscita completamente, è notizia di poche ore fa, a conquistare l'intera regione di Lugansk. Cioè 3 anni per conquistare insomma l'intera regione di Lugansk è una cosa incredibile, e non è che le forze ucraine si siano allontanate così tanto rispetto al capoluogo Donetsk, è che gli ucraini riescono ancora con la loro artiglieria a colpire il centro della città. Quindi questa è una guerra di trincea complicatissima, con dei movimenti di truppe estremamente limitati e un utilizzo come un tempo, come durante la prima guerra mondiale, un grande utilizzo di artiglieria. Quindi insomma è una situazione veramente spaventosa.
Ecco, il Cremlino da tempo insiste che la sua campagna continuerà fino a quando non avrà in mano tutte le regioni orientali del Donetsk, Zaporizhia e Kherson. E in tutto questo, quanto siamo vicini o lontani da questo obiettivo?
Ma intanto diciamo che per arrivare all'obiettivo che dicevi tu ci vorrà circa un anno, secondo i calcoli occidentali, cioè se i russi continuano con questa velocità di avanzata, questi sono calcoli militari occidentali, Mosca avrà bisogno ancora di un anno intero per poter occupare le 4 famose regioni amministrative completamente. Cioè, rendiamoci conto, dopo tutti questi anni di scontri terribili, di spargimenti di sangue, a che punto siamo? Cioè, siamo veramente in una situazione incredibile. Cioè, ancora l'anno scorso ad agosto si trovavano a 7 chilometri dal centro di Donetsk, cioè del capoluogo. Qui bisogna sempre prendere molto con le molle queste informazioni. Certo, qui va avanti e non si trova il modo dal punto di vista diplomatico di farla finire definitivamente questa situazione allucinante, però questa è la situazione e bisogna prenderne atto.
Giuseppe D'Amato, grazie per questo aggiornamento, alla prossima, buona giornata.
Grazie a voi tutti, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.